Il punto. Suonetto. Cos'è un suonetto? Non è rombo di cannone, non è clangore di spade, né di elmi infranti. Non è fracasso, non è baccano, né frastuono, putiferio o schiamazzo, o boato di folla, o grido di paura. Forse è eco, rimbombo, risonanza. Magari è un canto, anche di balena se vogliamo, ma di certo non è miagolio, raglio, muggito, guaito, latrato o ululato. E nemmeno frinire di cicale, stridio di cigno o di gesso sulla lavagna. E che dire della iena che ride, dell'orso che bramisce e ruglia e della giraffa che landisce? Degli ultimi due mai ho avuto notizia. Un suonetto è questo, una voce che raspa, leggendovi parole nel numero massimo di 118, per dirvi del suonoro.
E immagino che molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, in special modo i più nottambuli, abbiano già capito di che cosa stiamo parlando. Quello che abbiamo sentito, come dichiarava il nostro file audio, era per l'appunto un suonetto. I suonetti ci tengono compagnia ormai da un po', alla fine di agosto, quando è cominciata questa serie, che diciamo così si colloca proprio nell'ultimo momento della giornata, alle 23:58. Salutiamo una giornata con un pensiero in forma poetica, come si addice però alla radio, perché poi la nostra è una forma chiaramente eminentemente sonora. Autore dei suonetti, percezioni acustiche per l'appunto in forma poetica, questo è il titolo completo della serie, è Michi Cena, insieme a Francesco Michi. Michi Cena è qui nel nostro studio. Buongiorno Michi Cena.
Buonasera.
Buonasera, giustamente mi corregge subito, no. Torno sui miei passi. E beh, no, è giusto, sono le 17:13 minuti, si dice buonasera. Michi Cena, allora, lei è qui nei nostri studi della RSI, l'abbiamo intercettata perché sta lavorando ad una nuova serie di suonetti che ci terrà sì. compagnia fino a Natale.
Confermo. No?
Sì. Conferma, benissimo. Non è la prima volta che collabora con la nostra RSI, ha già prodotto un'altra serie che si chiamava Essere rumoroso, sì. che era una riflessione sui rapporti fra l'uomo e il mondo dei suoni che lo circondano. Sì. Allora, la prima cosa che mi viene da chiederle è che cosa trova di tanto affascinante nei suoni, cosa l'affascina di quel mondo?
Il suono è di per sé significativo perché racconta del mondo. Racconta del mondo sia che lo interroghiamo noi volontariamente, sia che non ci interessi, ma che ogni tanto ci filtri, superi i nostri filtri e arrivi a noi, alla nostra coscienza. Racconta, ad esempio, di come il mondo si è evoluto, il passaggio da un paesaggio sonoro molto più agreste all'industrializzazione. Racconta di come noi siamo nel mondo, racconta di come ci muoviamo, dei nostri ritmi, racconta di come percepiamo le cose, racconta un sacco di cose, basta saperlo ascoltare.
Michi Cena, questo è un discorso che chiaramente a dei radiofonici fa molto piacere, perché l'udito è un senso a volte un po' sottovalutato, o se ne parla in termini musicali e quindi c'è l'ascolto della musica, oppure in termini contenutistici, si ascolta la radio perché dice, si spera e ci si augura ogni tanto delle cose interessanti, dà delle informazioni, eccetera. Si presta meno ascolto in realtà alla vita quando scorre e ai suoni che ci propone.
Sì, invece il contrario. Noi con le nostre trasmissioni cerchiamo di suggerire il contrario.
Ce lo ricordate che bisogna drizzare le orecchie.
Sì, bisogna drizzare le orecchie perché racconta molte cose. Per l'appunto Attali dice che dall'Ottocento in avanti il mondo, invece di osservarlo, bisogna guardarlo. Bisogna ascoltarlo, perché è molto più significativo. La crescita del rumore, ad esempio, la crescita del rumore è dovuto essenzialmente all'invenzione dei motori che possono lavorare senza che ci sia una persona che li fa necessariamente funzionare, possono lavorare indefinitamente a lungo nel tempo. E quindi c'è questo perdurare del suono, questo suono che diventa invadente e che definisce un paesaggio sonoro meno accogliente di quello precedente, proprio perché è intasato di suoni. E quindi il mondo in qualche maniera ha subito questa modificazione nel tempo e ci stiamo peggio, ecco, ci stiamo un po' peggio.
Ai noi, anche da quel punto di vista.
Certo, bisogna in qualche maniera porre rimedio a questa cosa, perché sennò il mondo non ci parla più, non abbiamo più possibilità di manifestarci sonoramente, cosa che invece ogni essere umano fa di norma.
Michi Cena, lei ha una formazione musicale.
Confermo.
In particolare, mi raccomando, aspetta ancora il momento in cui mi coglierà in castagna dopo il buongiorno, buonasera.
No, senta. Mi spiace.
Ma no, ci mancherebbe, sto scherzando. Senta, no, invece seriamente, dicevo che lei ha una formazione musicale, in particolare
sì.
Lei ha studiato musica elettronica.
Sì.
Questo nuovo progetto dei sonetti, da dove, da cosa trae spunto? Abbiamo capito quindi che lei ha l'orecchio fino, insomma.
No, in realtà noi ci occupiamo di studio del paesaggio, io e Francesco ci occupiamo di studio del paesaggio sonoro da moltissimi anni, circa dagli anni '80. Un po' è stata complice la scuola, perché ci siamo ritrovati a studiare ambedue al conservatorio. E uno dei nostri insegnanti era da poco ritornato dal Canada. Il Canada è il posto dove Murray Schafer ha fondato il primo movimento, diciamo, di ascolto del paesaggio sonoro, per capire come era fatto e per capire come si era modificato negli anni. E questo progetto si chiamava World Soundscape Project, si chiama ancora perché è ancora attivo, sebbene Schafer non vi collabori più. E Albert Meyer, che era uno dei nostri insegnanti, aveva collaborato alla fase di gestazione di questo progetto e l'aveva riportato da poco in Europa. Noi ci siamo entusiasmati, ragazzi, giovani, eccetera. E da lì abbiamo cominciato a approfondire i concetti che Schafer aveva coniato, tipo quello di paesaggio sonoro ad alta fedeltà, paesaggio sonoro a bassa fedeltà, soundmark, eccetera, ce ne sono parecchi. Il paesaggio sonoro ad alta fedeltà è quello che permette a una profondità di campo lungo, cioè permette...
Stiamo entrando un po' nel tecnico,
sì,
mi sa,
troppo.
Insomma. Senta,
grazie.
Però in realtà volevo ascoltare con lei e con chi è all'ascolto di Rete 2 in questo momento altre due piccole pillole di questi suonetti.
D'accordo.
Che ci introducono poi a un altro argomento sul quale possiamo riflettere insieme, che sta alla base di questa produzione.
Pioggia. Da casa mia si sente la pioggia sul tetto e dal letto che ci sta proprio sotto. Scorre sulle tegole davanti alle mie finestre. Piove. Ascolto. Questa non è la pioggia di ieri, non è un'altra pioggia. È questa. È quella che si sente se apro la finestra della cucina. E il freddo di novembre entra. È la pioggia di ieri. Non è quella che ho sentito quando ero più giovane. Non è quella di un altro cortile, di un'altra casa. È la pioggia di oggi. E di quando, sai che domani ne cadrà dell'altra. Ma non so se domani saprò riconoscerla. Pioveva. Piove. Pioverà. Sempre uguale. La nostra vita sta nel mezzo, tra una goccia e l'altra. La campana piccola. In un bellissimo sito arcaico dell'isoletta più vicina c'è una campana, in qualche modo legata ad una tradizione che comincia col ritrovamento di un'icona miracolosa e la costruzione di una chiesa in una roccia. Si celebra una festa di 3 giorni in quel sito, con canti, balli e falò giorno e notte. E la campana dirige i tempi. Ho registrato quel suono pensando di utilizzarlo in qualche modo. Quando lo ascolto, però, sento solo una campana piccola, né più né meno. Nulla mi racconta più di quello che di lei è più bello. Il suo rapporto col golfo, con le rovine e gli echi di 3 giorni di festa e preghiera e canti. L'emozione che accompagna tutto questo sta nel racconto che la riporta al posto che occupa nel mondo.
E questi erano altri 2 esempi di suonetti. Da questi abbiamo capito che lo spunto nasce spesso, immagino, dalla vita quotidiana, da una casa, l'ascolto della pioggia, come possiamo fare tutti, l'ascolto di una campana in lontananza. Ecco, in questo secondo suonetto che abbiamo ascoltato, dedicato per l'appunto alla campana piccola, lei a un certo punto dice: l'emozione sta nel racconto che la riporta al posto che occupa nel mondo.
Sì. Sì, perché di per sé il suono è molto significativo quando lo ascolto. Tentare di riprodurlo lascia fuori tutta la parte simbolica, emotiva che io ho nell'ascolto. E quindi non è più la stessa cosa, non è più integrato nel suo paesaggio, non è più integrato nella mia percezione. È quello che lo riporta in vita, non è la registrazione, ma il racconto che io faccio di questa esperienza che ho vissuto, che di norma è un'esperienza estetica, dove apprezzo non solo il suono, ma anche tutto quello che vi è collegato intorno.
Anche perché forse il suono rispetto a una parola, ad esempio, se non viene un po' guidato nell'interpretazione, ci lascia veramente liberi di: a me una campana può ricordare una cosa piuttosto che un'altra. Se lei ci dà in questo modo un piccolo input, sappiamo come lei ha ascoltato questa campana.
Sì, sarebbe anche interessante sapere come l'ho ascoltato un altro, e sarebbe al pari, avrebbero dignità ambedue, sia lei che ascolta una campana e le suggerisce qualche cosa, invece a me suggerisce qualche cos'altro. L'importante è ascoltarlo e forse trarre delle conclusioni o raccontare le proprie emozioni quando questo accade, niente di più.
Michicena, oggi va tanto di moda la parola artista, no? Mm-hmm. Sono tutti più o meno artisti. Lei si definisce, invece mi sembra lo rivendichi, sì, un artigiano del suono e sì, un impiegato.
Sì, sì, sì.
Ecco, perché questa rivendicazione, se ho inteso correttamente?
Perché in realtà anche all'inizio, io e Francesco Michi lavoriamo insieme da circa 30 anni, quindi... E all'inizio di questa collaborazione, appunto, i nostri lavori erano firmati collettivamente. Non c'era Michicena, Francesco Michi, all'epoca lavorava con noi anche Giorgio Martinez, cileno, che è tornato in Cile, è diventato insigne musicologo. E quindi erano firmati collettivamente, proprio perché non c'era necessariamente un'intenzione forte esporre qualcosa che fosse particolarmente personale. Era semplicemente un modo di lavorare sui suoni che a noi sembrava coerente, intelligente, interessante e quant'altro, e quindi non ritenevamo ci fosse nessun motivo per dire di essere degli artisti. Eravamo delle persone che facevano dei manufatti sonori, in quel caso, ma anche visivi, a volte avevano un aspetto visivo. E con questo modificavamo il mondo, niente di più. Non c'era neanche un'opera, perché molto spesso l'opera deve essere fruita dall'inizio alla fine. Le nostre cose a volte duravano per delle settimane intere, sempre differenti, e quindi si escludeva che una persona che non fosse professionista dell'ascolto potesse stare lì una settimana intera ad ascoltare. E quindi non essendoci opera, probabilmente non c'era neanche l'artista, ma semplicemente una persona che modifica il mondo col suo fare, e ci sembrava molto più adatto l'artigiano come persona.
Mi piace molto questo tema, non abbiamo il tempo purtroppo di addentrarci, ma sulle possibilità che abbiamo di modificare il mondo attraverso anche gesti che
Sì.
possono sembrare piccoli, ma che portano
Lo
significato
facciamo,
nuovo.
molto spesso, tutti i giorni, anzi, se
E
fossimo
noi li
attenti.
ascoltiamo tutti i giorni perché i nostri suonetti vanno in onda, lo ricordo, tutte le sere alle 23:58 e sono il modo con il quale Rete 2 ha deciso di salutare la giornata che si è chiusa e di dare il benvenuto a quella che si apre. Grazie a Michi
Grazie a
Cena,
voi.
ci risentiamo allora questa sera sul tardi.
Grazie a voi. Rete 2.